l'opposto di questo, cioè la procreazione è una benedizione di Dio. Genesi 1:28. Così viene definita e così sarà poi presentata in tutto il resto dei racconti biblici e dei testi biblici successivi al libro della Genesi. Il figlio è un regalo di Dio, al punto tale che non aver figli è una maledizione, cioè è una vergogna, e può essere solo un castigo di una colpa, addirittura. A questo punto stanno le matrici culturali della Bibbia. Quindi noi, la nostra cosiddetta cultura, per certi versi, per esempio l'idea tipicamente moderna del controllo delle nascite, che non è un concetto tecnico, ricordatevelo bene, non è un'idea tecnica, eh? È una filosofia anglosassone, pragmatista come tutta la filosofia anglosassone e nordamericana in particolare, che si è infiltrata nella nostra cultura europea. Non a caso si usano altri termini quando se ne parla: procreazione, responsabile, che sono due termini biblici, tutti e due. Ma controllo delle nascite è una terminologia malthusiana, non a caso proviene da un filosofo anglosassone che rappresenta, esprime una cultura pragmatista, in fondo antitetica alla nostra matrice culturale europea, che è quella ebraico-cristiana, o anche, se volete, greca, più per un altro verso, per un'altra ramificazione, che non conosce questo tipo di, neanche di linguaggio. Non è dunque una tecnica il termine controllo della, è una filosofia, cioè una ideologia, un'inquadratura del mondo, della vita, dell'uomo, della donna, del generare, del vivere e del morire. Ho i miei dubbi, bisognerebbe fare un'indagine di tipo filosofico, ho i miei dubbi che abbiano un'origine europea, cioè della nostra cultura.
Non sono nate all'interno della stessa
memoria. Nel senso che tutto viene da una certa epoca, sì, ma anche lì torna il discorso, la famosa fusione dell'Europa che sarebbe stata operata dal Medioevo culturalmente, era reale? E fino a che punto è riuscita a sostituirsi alle istanze culturali precedenti? È il discorso famoso della cultura cristiana, che sarebbe un progetto di origine medievale che oggi tante volte si richiama e si risuscita, ma che appunto si dimostra dai frutti, non dalle bandiere, come dicevo prima.
Per sentire, io faccio una proposta. Chi ha le domande aspetti un pochino. Io farei la proposta di sentire come va a finire il film e dopo oppure no?
No, dì.
Perché così dopo facciamo degli interventi che riguardano un pochino tutta la figura di Mosè.
Me va bene. E voi?
No, ma procediamo così. Il discorso sì. Cioè, ci sono anche altre domande, cioè lei qualche altra domanda che volevi intervenire.
Ma in effetti la mia è una domanda che posso, stava un po' più avanti.
Allora, vediamo un pochino come scappa fuori.
Allora procediamo così?
No, perché sennò va a finire che non abbiamo il tempo di sentire la seconda parte, no? E poi dovremmo fare un piccolo intervallo.
Va bene. L'altro testo allora che possiamo prendere come riferimento può essere sempre da Esodo 2, 16-22, i versetti da 16 a 22. Stavolta vogliamo una donna.
Ora il sacerdote di Madian aveva 7 figli. Esse vennero ad attingere acqua per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò per difenderle e fece bere il loro bestiame. Tornate dal loro padre Reuel, questi disse loro: perché oggi avete fatto il ritorno così in fretta? Risposero: un egiziano ci ha liberati dalle mani dei pastori, è stato lui che ha attinto per noi e ha dato da bere ai gregge. Questi disse alle figlie: dov'è? Perché avete lasciato l'acqua in voi? Chiamatelo a mangiare con così Mosè accettò di abitare con quell'uomo e gli diede in moglie la propria figlia Zippora. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gerson perché diceva: sono un emigrato in terra straniera.
Questo quadretto è completato da qualche versetto del capitolo quarto, agli inizi, che dice, non agli inizi, ho sbagliato, verso metà precisamente, che aggiunge a questo quadretto un piccolo particolare dicendo così: scusate, non è il capitolo quarto, è il capitolo diciottesimo. Adesso ve lo leggo per non andarlo a cercare voi, sono solo due righe. Il sacerdote di Madian di cui si parlava qui, suocero di Mosè, va a visitarlo dopo che egli è ritornato con tutto il seguito del popolo, delle tribù, dei clan portati via dall'Egitto, prese con sé Zipporà, la moglie di Mosè, che prima egli aveva rimandato da suocero per, la Bibbia non dice per quale motivo, ma dal contesto del racconto, dal seguito, si capisce che deve essere stato per le vicende drammatiche avute da Mosè negli scontri diretti col faraone, insieme con i due figli di lei. Ecco cosa si aggiunge: uno dei quali si chiamava Gershon, come abbiamo sentito poco fa, perché significa, la parola Gershon significa, secondo la Bibbia, sono un emigrato in terra straniera, e l'altro si chiamava Eli Ezer, altra versione italianizzata Eleazaro, altra versione italianizzata Lazzaro. Eliezer, che significa, parola che significa Dio è il mio aiuto. Il complemento dunque di questo quadretto della famiglia che Mosè si forma in terra di Madian è in questi brevi accenni del capitolo diciottesimo, che poi, come vedete, si ricollegano direttamente a queste origini della famiglia di Mosè in un clan di pastori della regione di Madian, grosso modo dovrebbe corrispondere all'attuale regione dell'Arabia occidentale, cioè dell'Arabia verso di noi, verso la Palestina, ha origine in un clan il cui capo clan viene chiamato con due nomi dai vari documenti che sono confluiti nella Bibbia. Abbiamo visto Reuel, quindi il capitolo secondo, viene chiamato Jitro, il capitolo diciottesimo. È il segno che dietro ci sono due documenti precedenti che sono confluiti in uno, il cui capo clan è, viene detto qui, sacerdote di Madian, cioè non è solo il capo clan, svolge anche le funzioni sacerdotali in mezzo a questo popolo di pastori, e quindi è, come dire, il leader e l'educatore religioso di questo clan di Madian. Interessante che proprio qui, in mezzo a questo clan di Madian, Mosè prende la sua moglie e avviene l'episodio ancora più importante della rivelazione del nome di Dio, del nome proprio di Dio secondo la Bibbia, che avviene proprio qui nel capitolo 3, e proprio qui dentro al quadro del clan madianita, di Madian, dove Mosè, profugo politico o rifugiato all'estero, si è trasferito. Nel racconto dunque ci sono dei risvolti interessanti per tutta la vicenda dell'Esodo, perché è molto probabile che il sacerdote di Madian di cui qui si parla, la Bibbia ci voglia suggerire che il sacerdote di quel monoteismo che diventerà il monoteismo mosaico e la colonna portante dell'Esodo, degli altri libri successivi della Bibbia, di tutta la spiritualità ebraica. Ma adesso noi questo non interessa. Abbiamo letto i versetti che invece si riferiscono all'origine della coppia Mosè-Tipporà, parola ebraica anche questa significativa, come vedremo, che avviene di nuovo in un quadretto pastorale, come abbiamo visto l'anno scorso, avviene la formazione della famiglia, della coppia Isacco-Rebecca, presso un pozzo, in ambito pastorale, precisamente come qui, oppure la formazione della famiglia di Giacobbe, di nuovo in ambito pastorale, di nuovo in occasione di un incontro presso un pozzo. Gli incontri presso il pozzo sono nella Bibbia luoghi di appuntamento. Non è un caso che più volte si ritrovano nella Bibbia. Ma a parte questa cornice che fa parte dello stile idilliaco, degli idilli, dell'ambientazione, degli idilli biblici, cioè dei poemetti d'amore di una società a economia pastorale, prevalentemente nomade, economia pastorale, quello che qui per noi mi sembrava importante sottolineare, presente tra le righe, è di nuovo, come è successo in altri casi, la formazione di una coppia, cioè di una famiglia monogamica, che solo in casi eccezionali e dalla Bibbia descritti come dannosi, per esempio nel caso di Giacobbe, viene ad essere non monogamica, ma per esempio con due mogli, come succede per incidente, abbiamo visto, a Giacobbe. Ma anche questo fatto, chiamiamolo così, incidentale o comunque culturale, abbiamo visto l'anno scorso, nella Bibbia diventa il supporto, la trama per farci sopra molti suggerimenti interessanti. Qui si tratta di una forma, di una coppia monogamica. Da tutto il resto delle tradizioni mosaiche questo dato rimane. il grande leader e fondatore del popolo di Israele e anche del suo caratteristico, della sua caratteristica spiritualità monoteista, è una coppia monogamica, e uno che inizia la sua storia, come diremmo noi oggi, matrimoniale in questo modo. L'altra cosa che è caratteristica di questo idillio è il presentare Mosè, come in tutto il libro dell'Esodo, come la vocazione, l'identità, il connotato principale di Mosè, come un liberatore. Come apparirà poi in seguito, così appare fin dalle prime sue comparse, in questi primi capitoli del libro dell'Esodo, Mosè è un interventista, una persona che ogni volta che compare fin dalle prime comparse mostra di avere un ruolo, un compito e delle capacità di fondatore di un popolo, di riformatore politico, di personalità fondatrice, di legislatore, di interventista nel senso politico del termine. Così appare anche qui la figura di Mosè in questo idillio. Compare prima di tutto, si presenta a quella che sarà, diventerà poi la sua moglie, precisamente come un benefattore in questo senso, e così viene presentato al titolare del clan, il capo clan, come abbiamo sentito, un egiziano ci ha liberato dalle mani, espressione biblica che vuol dire dal potere, espressione biblica che vuol dire dalla prepotenza, non dal potere nel senso moderno del termine, nel senso etimologico, ma dal potere nel senso di prepotere o di prepotenza. La cosa che qui a noi interessa di più è una cosa: il testo biblico, oltre che raccontare l'idillio dell'incontro, oltre che raccontarlo in termini monogamici, insiste, come spesso succede, abbiamo visto già nella coppia prototipo, insiste sul significato dei nomi dati alle persone. In tutte le culture che noi chiamiamo primitive, il mistero della persona è molto più presente che nelle nostre culture, fortemente influenzate dal pragmatismo, che riduce spesso la persona a quantità invece che a qualcosa di qualitativo, uno diverso dall'altro, irriducibile, originale. Riduce spesso il pragmatismo le persone a numeri, come si dice. Invece anche la cultura biblica, e non è solo la cultura patriarcale o il linguaggio semitico, la cultura semitica o pastorale, nomadica, da cui vengono questi testi, è anche l'autore biblico che proprio si sofferma intenzionalmente su queste caratteristiche della sua cultura. Per esempio, si sofferma sull'importanza del nome come non etichetta, ma connotato dell'identità, vocazione, come la chiameremmo noi oggi, programma vocazionale di una vita, invece che semplicemente etichetta di un numero, di un appellativo, di un ente, come invece oggi per noi è il nome. Qui ad esempio la donna che diventa la moglie di Mosè viene nominata al versetto 21 con il nome Zipporah. L'autore biblico non si ferma a sottolinearlo, il significato, come invece fa per i nomi dei figli. Ma non sarà male forse ricordarsi, e non è certamente fuori tiro, ricordarsi che questo nome ebraico, come quelli successivi dei figli, e il nome ebraico Zipporah significa volatile, uccello, in questo caso al femminile. Non è nel senso del famoso la donna è mobile qual piuma al vento, che certamente si vuole alludere, ma mettendo nome, un nome di questo genere ad una persona, visto che in questa cultura il nome è programma vocazionale, allora il suggerimento, che non è fuori luogo, è molto grosso. Che cos'è dunque una moglie, una compagna, la compagna di Mosè? Una compagna di vita con cui volare. E non sto esagerando facendo dei ricami, così, come dire, artificiali, poiché quest'idea del volare come parabola, immagine di una avventura, di un cammino, di una impresa grande, nel libro dell'Esodo viene ripresa esplicitamente un po' più avanti e in modo solenne, questa volta non per la moglie di Mosè, ma addirittura per il popolo da Mosè portato fuori dall'Egitto. Al capitolo 19 dell'Esodo, al versetto 4, all'inizio dei dialoghi del codice dell'alleanza presso il Sinai, si incomincia con questa frase. Esodo 19, 4. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto. Avete visto come vi ho sollevato su ali di aquila e vi ho fatti venire fino qua, fino a questo punto. Inequivocabile. La liberazione dall'Egitto, la grande impresa condotta da Mosè per conto di, ministerialmente per conto di Yahweh, viene indicata senza mezzi termini come un volo d'aquila, come un'impresa di questo genere. Che dunque la compagna di una vita, come è indicata già in Genesi, vi ricordate? Per questo l'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà alla sua donna. Questo sullo sfondo già da Genesi, che questo venga chiamato, e questa compagna venga chiamata in Genesi Eva, qui Zipporah, anche se l'autore biblico non si ferma a sottolinearlo, mi pare che non sia fuori luogo proprio per niente questa immagine della donna, della moglie, come colei che sarà una delle due ali del volo di Mosè, della grande avventura del suo cammino futuro. E ripeto che Zipporah, la moglie di Mosè, svolga questo ruolo accanto a lui, è detto solo di passaggio, ma è detto. Abbiamo già detto che nel libro dell'Esodo figura, cioè, gli aspetti familiari della vicenda, che invece politica, pubblica, sociale, è in primo piano nel libro dell'Esodo la vicenda di un popolo, la fondazione di un popolo, la carta costituzionale di un popolo, la liberazione di un popolo, la nascita di un popolo, e quindi è soltanto in secondo piano, ma è detto Precisamente poco dopo, nel capitolo 4 del libro dell'Esodo, c'è un episodio strano per chi legge la Bibbia. Questo, capitolo 4, versetti 20 e poi 24-26. Cominciamo da 18. Mosè, dopo aver ricevuto il grande incarico, la grande missione da Yahweh, capitolo 3, nel capitolo 4 decide allora di ritornare in Egitto, da dove era fuggito in seguito all'uccisione di un egiziano che stava malmenando un ebreo. Mosè partì, tornò da Jetro, suo suocero, gli disse: lascia che io parta e torni dai miei fratelli che sono in Egitto per vedere come stanno, per vedere se sono ancora vivi. E Jetro disse a Mosè: vai pure, in pace, l'augurio più grande che nella Bibbia esista, in pace, o la pace sia su di te. Ancora oggi ci si saluta così tra ebrei. Shalom, che è una abbreviazione di Shalom Alecha, cioè pace sopra di te. La pace sia sopra di te, non si dice con te in ebraico, si dice sopra di te, perché la pace è molto di più di quel che è in italiano. Va in pace. Il Signore disse a Mosè nel paese di Madian: dunque vai, torna in Egitto, perché sono morti coloro che avevano fatto il decreto di morte per te, che ti avevano condannato a morte, cioè il governo precedente, diremmo noi oggi. Mosè prese la moglie e i figli. Non è Mosè che parte, è la famiglia di Mosè che parte. Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino, il mezzo di trasporto dei tempi, e tornò nel paese di Egitto. Tra parentesi, noterete in queste frasi, la prima e la seconda, la eco di altre frasi che si trovano nel Vangelo di Luca, a proposito di una fuga in Egitto e di un ritorno dall'Egitto, di cui si narra là. Il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo. Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nel paese di Egitto. E prese con sé anche il bastone di Dio. Uno dei protagonisti del racconto dell'Esodo sarà precisamente questo bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè: mentre tu parti per tornare in Egitto, cioè mentre sei sul punto di partire, sappi che tu dovrai compiere alla presenza del Faraone tutto quello che io ti ho detto. E si parte, si ripete l'incarico. Versetto 24: ma mentre egli si trovava in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne contro. Strano questo episodio, eppure se ne trovo un altro, pari pari, parallelo, identico, non l'abbiamo sottolineato, nel libro della Genesi. Il Signore gli venne contro, non incontro, contro, e cercò di farlo morire. Vi ricordate forse che nel libro della Genesi c'è un episodio altrettanto strano per Giacobbe, che una notte, prima di passare lo Yabbok, il fiume di confine tra la Transgiordania e la Giordania, il guado dello Yabbok sul fiume Giordano, si trova a lottare per tutta la notte con un personaggio misterioso, di cui domanda invano il nome, ma che il racconto biblico identifica poi come un emissario, un agente segreto di Dio. Quell'episodio strano, in cui poi la Bibbia dice che Giacobbe da quel momento si chiama non più Giacobbe, ma Yisrael, cioè, dice la Bibbia, ancora con le sue etimologie un po' approssimative, l'uomo che ha lottato con Dio. Un episodio analogo. Mosè è già stato ufficialmente incaricato, è già in viaggio, una notte, nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne contro e cercò di farlo morire. Allora Zipporà, la moglie, prese una selce tagliente, il più antico coltello che sia esistito nella civilizzazione umana, è un sasso affilato di selce, appunto, di silicio, prese una selce tagliente, recise il prepuzio del figlio, cioè gli fece quella che poi la Bibbia chiamerà la circoncisione, e con quello, con il prepuzio tagliato, gli toccò i piedi. Qui non si tratta dei piedi, è la classica espressione eufemistica, perifrasi della Bibbia per indicare i genitali, non i piedi. E qui dal contesto è inequivocabile, ma anche in altri passi biblici si dice i piedi per dire i genitali. E con quello gli toccò i piedi dicendo: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora si ritirò da lui, chi? Non Zipporà, ma l'attentatore, il soggetto della prima frase, il Signore gli venne contro e cercò di farlo morire. Allora si ritirò da lui, commento dell'autore biblico, essa aveva detto sposo di sangue, per intendere circonciso. Episodio stranissimo per noi. Non so se vi sarete stupiti qualche volta leggendolo. Bene, togliamo di mezzo ciò che ci stupisce, poi ci fermiamo su quello che ci interessa. Invece, quello che ci stupisce è questa specie di cerimonia, qui non si capisce, è la cerimonia della circoncisione. Secondo le tradizioni sacerdotali, cioè una delle tradizioni che hanno poi composto la Bibbia, come ce l'abbiamo noi adesso, la Bibbia ebraica, come ce l'abbiamo noi adesso, la circoncisione è la condizione irrinunciabile per appartenere ai discendenti di Abramo, al popolo di Mosè, al popolo di Israele, al punto tale che è una specie di sacramento come per noi il sacramento del battesimo. Una cosa grande, seria, addirittura conditio sine qua non, cioè condizione imprescindibile per essere israelita. Per così dire, sigillo di Dio sulle persone maschili, non a caso. Torniamo ai discorsi di prima, no? Lo scheletro portante, l'impalcatura del popolo. La circoncisione, sentita in questo modo, è la chiave di lettura di questo episodio. Mosè, cresciuto alla corte del faraone d'Egitto, salvato dalle acque secondo quel raccontino di prima, non è circonciso evidentemente. Chi intuisce qual è la ragione dell'insidia mortale che lo circonda? La sua donna. Intuisce ed agisce. Non poteva mettersi a circoncidere Mosè, anche perché a ad un adulto una cosa del genere non si può fare che lui consenziente o lui collaborante lo fa con il suo bambino, con il quale invece si può fare la svelta senza tanti problemi di permessi e collaborazioni, e non potendo appunto farlo su Mosè lo fa sul bambino, e il segno della circoncisione lo appoggia sui genitali di Mosè. Questa specie di circoncisione vicaria, sostitutiva, che è la ragione, il che è la ragione, dice il testo che segue, per cui l'insidia mortale si allontana. Tra le righe, insomma, se Mosè non era circonciso, non poteva essere il leader storico del popolo dei circoncisi. Tipica affermazione delle tradizioni sacerdotali della Bibbia, che sono quelle che hanno segnato la edizione definitiva dei libri biblici. Questo per togliere di mezzo la stranezza dell'episodio. Che cos'è che al di là della storia di allora, della stranezza dell'episodio, invece ci interessa nel nostro percorso? È di nuovo la donna, questa volta la moglie, che intuisce di che cosa si tratta e agisce di conseguenza, con la rapidità, l'intuizione, la determinazione e l'efficacia che è attribuita all'iniziativa femminile anche nell'altra pagina del libro dell'Esodo. In altre parole, la donna presentata come l'altra ala che era necessaria al volo di Mosè. Una formulazione, se volete, stranissima, antichissima, a noi estranea e lontanissima, ma di che? Di qualcosa a noi invece vicinissimo ed attualissimo e interessantissimo, e cioè la donna come una parte essenziale del compimento dell'avventura umana dell'uomo. Non solo, vi dirò di più, l'uomo qui non è l'uomo Adamo della coppia Adamo ed Eva, dove già abbiamo visto che la donna appare come con i connotati caratteristici della moderna parola partner, ma dell'uomo Mosè, non dell'uomo e basta, dell'uomo Mosè. E del suo ruolo, perché qui si sta parlando precisamente nel contesto, cioè quel che precede immediatamente, del ruolo e della missione di Mosè come fondatore. Era incamminato per andare a iniziare questo, ed era al compiere questo che c'era un ostacolo misterioso o comunque minaccioso o addirittura fatale. Al compiere questo c'era un ostacolo che la donna intuisce e rimuove, che la donna intuisce e rimuove. Non si tratta solamente dunque della donna che salva il suo uomo da una malattia misteriosa, è molto di più. Non si tratta di una specie di strega che intuisce, no? Le donne streghe, sapete, è un cliché abbastanza comune, universale. Si tratta di quello che dicevamo prima, il significato profondo del termine zipporà, non sottolineato dall'autore biblico in modo esplicito, ma mi pare molto bene implicito. Di nuovo la donna appare una compagna geniale, efficace, intuitiva, capace di iniziative di intervento, non soltanto accanto all'uomo in quanto marito, ma accanto all'uomo nel suo ruolo specifico di uomo per il compimento, la realizzazione della sua tipica missione di uomo. E qui, diremmo in termini moderni, si tratta della missione sociale e politica. Mosè svolge nell'Esodo un ruolo tipicamente sociale e politico, oltre che religioso, perché chiaramente a quei tempi il religioso, il sociale, il politico sono un tutt'uno, non sono separati come nella nostra cultura, o perlomeno distinti come nella nostra cultura moderna. Quindi è interessante doppiamente, non solo sotto l'aspetto di moglie, ma sotto l'aspetto di compagna e alleanza e necessaria alleanza dell'uomo, intendendo per uomo il suo ruolo tipicamente maschile, in questo caso il ruolo di Mosè o la missione di Mosè come leader e fondatore di un popolo. Dio solo sa, del resto, nell'esperienza storica delle famiglie, quante volte, lo sa solo Dio, accanto agli uomini che hanno segnato la storia come personalità politiche, sociali, economiche, come benefattori dell'umanità, Dio solo sa in quanti casi accanto a loro c'è stata una donna con un ruolo, un compito, un'efficacia non soltanto di consolatrice del guerriero, secondo un altro vecchio cliché della cultura patriarcale. Vedete come di nuovo dentro le pieghe di un racconto di stampo sicuramente antico spuntano suggerimenti sorprendenti per la nostra, di sorprendente attualità per la nostra vita e per le nostre caratteristiche di vita familiare. Questo per l'aspetto che noi oggi chiamiamo la coppia. Altrettanto questi brevi versetti che abbiamo letto, con il complemento del capitolo 18, primi versetti che vi ho letto, fanno per i figli, quell'altra dimensione della vita familiare che sono i figli. Questa volta l'autore biblico si sofferma esplicitamente, come fa tante altre volte, a sottolineare il significato del nome dei figli. Ella gli partorì un figlio che egli chiamò Gershon, perché questa parola significa sono un emigrato in terra straniera. A prima lettura sembra nient'altro che quando noi, no, chiamiamo un figlio Italo o Italia o che so io, come si dice adesso, JR o simili, cioè a prima vista sembra nient'altro che un nome messo in coincidenza con un avvenimento, no, che attraverso quel nome si intende ricordare. Ma è ben più di questo. Perché? Perché il termine emigrato nella Bibbia, prima lettura di oggi tra l'altro, compare anche lì, chi è stato alla messa se lo ricorda, il termine emigrato nella Bibbia è un termine pesantissimo, un'autentica definizione della condizione del popolo di Dio in questo mondo e del credente in quanto tale. Il termine emigrato ha sì delle origini, anche delle origini degli addentellati di tipo sociologico, indicanti la condizione, ma nella Bibbia è il popolo di Dio che è un popolo nomade. È la cultura di origine della Bibbia che è nomadica. Primo. Secondo, sulla base di questa base, di questa cultura nomadica, la rivelazione biblica ha innestato uno dei suoi tipici, grandissimi temi, uno delle sue tipiche, grandi annunci caratteristici della Bibbia, e cioè il tema dell'esistenza umana, dell'esistenza di un popolo e dell'esistenza dei singoli all'interno di essi, di esso, come un grande viaggio, come un'esistenza nomadica. Cosa vuol dire nomadica? Vuol dire sempre in cammino verso un altrove, sempre in trasferta, mai insediata. Vuol dire il contrario della proprietà privata e dell'insediamento nella vita come proprietà. Vuol dire la parabola dall'Antico al Nuovo Testamento. Siamo un popolo nomade, scriverà la lettera agli Ebrei, in cammino verso un futuro, verso una dimora stabile che non è questa. Siamo viaggiatori, dunque come il viaggiatore basta la valigia. Capite le implicazioni? Essere un nomade è per la Bibbia non semplicemente l'origine storica della propria cultura, è diventata la parabola, il monumento, l'immagine, il simbolo più bello di uno dei grandi messaggi fondamentali della rivelazione biblica, dell'essere a questo mondo, dell'essere nella storia, popolo in cammino verso il futuro di Dio, che da Dio si fa condurre e che da nessuna parte mette le radici perché sa di venire da lontano e di dovere andare lontano. Sentite cosa c'è sotto? Dunque ogni figlio che diventa uomo, per usare quell'espressione bella della canzone del mio collega Sequeri, che è l'autore di quella canzone Sono solo un uomo, per ogni figlio che diventa uomo, per ogni figlio che viene a questo mondo, questo è il suo nome, emigrato, nomade. Dio volesse che sapessimo capire sta roba e tutte le sue implicazioni enormi, umane, da quelle psicologiche a quelle economiche, a quelle sociali, a quelle politiche. E soprattutto che sapessimo trasmetterle. Gershon, nomade, tu sei. Guardate che questo è uno dei grandissimi temi della Bibbia, da un capo all'altro. I versetti complementari che vi ho letto dicono dell'altro figlio, un altro figlio, cui è stato posto nome Eli Ezer, nella forma ebraica, traslitterata più vicina all'ebraico nella nostra Bibbia italiana, alla lettera: il mio Dio è il mio aiuto. Anche qui i nomi che un credente mette ai figli, potrebbe sembrare a prima vista, così come altri ci mettono nome, che so io, altri nomi che non hanno niente a che fare con Dio, hanno a che fare con una visione dell'uomo magari di tipo immanente, antropocentrico, eccetera. Ma anche qui, sapendo che nella Bibbia il nome è una vocazione, è un programma vocazionale, non un'etichetta, anche qui sapendo che la Bibbia non racconta mai degli episodi e che non va mai fatta la lettura episodica della Bibbia, perché siamo sempre fuori strada, allora, di nuovo, cosa viene fuori? Ogni figlio si chiama così. Un altro autore di matrici culturali semitiche, e che porta un nome semitico, Khalil Gibran, l'autore libanese, quindi di matrici chiaramente semitiche, anche dal nome si sente molto bene, ha scritto quelle parole, no? In quel libro che ormai è stato abbondantemente propagandato e conosciuto, intitolato Il Profeta, ha scritto sui figli quelle parole che sono le frecce del vostro arco. Avete letto? Passo. Sono le frecce del vostro arco. Voi avete l'incarico di lanciarle lontano, non appartengono a voi. Badate bene che quel pensiero non è di Gibran. Viene da lontano, come viene da lontano la matrice della sua cultura libanese e della Bibbia. L'idea che i figli sono le frecce del tuo arco. C'è un salmo che lo dice pari, pari, proprio così. Ora, in quell'ordine di idee, se il figlio, se ogni figlio è lanciare nel futuro un uomo, una donna, un protagonista della storia del futuro, voi capite bene cosa vuol dire qui chiamare un figlio Eli Ezer. Se questo è il senso del futuro, se questo è il senso di una vita, non c'è modo migliore di prenderlo sul serio da credenti che mettere a titolo di una vita, al programma di una vita, nome programmatico, proprio questo. È lì, è già. Dio è il mio aiuto. La vita è un'avventura tale, talmente grande, talmente grossa, con orizzonti talmente vasti, con insidie talmente mortali, con pericoli talmente enormi, con esperienze talmente incisive attraverso cui si passa, che solo con questa alleanza, con questa grande idea dell'alleanza, si può avventurarsi per un viaggio così. Sentite l'idea di viaggio propria dell'altro nome, e l'idea di alleanza, proprio di questo, sono due grandi temi biblici. Non sono i nomi di due bambini nati a Mosè in terra di Madian. spiego? Vedete di nuovo come dobbiamo imparare a leggere il testo, eh? Dobbiamo diventare capaci di una lettura non episodica. La Bibbia come fonte di storielle interessanti è stata fin troppo raccontata ai bambini, al punto tale che quei bambini diventati adulti hanno ancora della Bibbia un'idea di libro di storielle che si raccontano ai bambini. È ora di smetterla, è ora di finirla. La Bibbia è ben di più, ben altro, per chi la conosca. Mi pare? Io ho finito.
Grazie, don...
Per il viaggio, l'alleanza. Ciao, don.
Se qualcuno si ferma a cena, c'è tempo per dialogare, anche tu, per ruminare queste cose, eccetera, eccetera.
E se ruminate, il risultato dopo si mette insieme, cioè, a me mi interessa, voglio dire, interessa anche voi naturalmente, però è di solito ciò che si rumina è ciò che è più nutriente, almeno per, dicono, per i nostri buoi. Ma tutte le volte, non solo stavolta, cioè ciò che voi eventualmente ruminate può essere più importante per voi di quello che io eventualmente ho ruminato, per dirlo qui, insomma.
Io direi di fermarci qui perché sono già passate 3 ore.
Sono passate?
Però come al solito siamo qui attorno, quindi c'è spazio per domande, per sì. Cose personali, dialogo e così. Tu non ti fermi a cena?
Stasera non posso. Perché devo finire il lavoro da consegnare assolutamente, tassativamente, entro stasera.
Discorso, tu non hai possibilità allora, dicevi, di cambiare quella data, quella di novembre, la terza domenica, cioè di andare o alla fine del mese, che so.
Perché il 21 c'avevo qualcosa,
avevo sì, mi dicevi che c'era una lingua da vedere, mi pareva,
oddio,
perché?
Adesso non ho indietro, sai che non mi ricordo, l'ho detto così, quindi c'è qualcosa.
Perché? No, la data del 21 andrebbe bene adesso, ma mi pare che non andava bene la domenica prima o la domenica dopo.
La domenica dopo sicuramente, l'ultima no. Quella sì che ho un punto di vista. Non me lo ricordo bene.
No, andava bene.
Andava bene.
Sì, a te andava bene.
Però non andavamo voi, voi.
Sì, eravamo un po' occupati noi, però vediamo se possiamo risolvere. Perché c'è il convegno di Loreto.
Quello dell'evangelizzazione.
Ci sei.
No, ancora.
Allora dica dove rispondiamo. Adesso aspetta,
adesso io vado via.
Dica.
Volevo chiedere martedì, vieni a
Milano. Vengo da Ancona però, come ho detto.
Se vuoi passare da noi,
non c'è la faccio con il cinema, perché no, vengo da lontano.
Ma io non so tanto.
Sarebbe venire più oltre, è ancora peggio per me.
Va bene, no, no, va bene, come l'ho detto. E invece il dopo possiamo fare
una cosa? Sì, penso di sì.
Va
bene, se vieni con la macchina?
Sì, sì.
Non hai problemi dopo, no?
C'è un po' di vita, ma insomma, sopravvivo. Tanto bisogna conviverci.
Se no ti accompagnerò.
No, 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 non accetterei, accetterei troppo male. Troppo male. Va bene così.
A me mi ha colpito una cosa. Questo...
Ah, dai, dai, non c'è problema.
Questo essere... Vivo dal di fuori, nello stesso tempo, forse più al di dentro, mi è rito, cos'è? Un po' quando dicevi prima, no? Al di là del rito, molto spesso non sei neanche cristiano. No? Cioè il fatto che Mosè, vabbè, forse non è stato circonciso perché la madre sapeva che con voi sarebbe la teoria del tuo morire. Cioè,
ma perché non la praticavano da bambini?
Perché sennò dovrebbe essere stato che in 38 giorni doveva essere stato circonciso, no?
Ma questa legge degli 8 giorni probabilmente è successiva, non sappiamo.
Però c'è la Genesi, mi sembra, no? Non so se è un Genesi.
Non mi pare che sia già in Genesi, è nei corpi legislativi.
Che comunque nei figli, neanche lui al figlio poi l'ha praticata, no? Quindi c'è.
Al figlio.
C'è la
figlio che
Antonietta ti fermi a pranzo, a cena.
Non vado da Antonietta.
Antonietta vieni da te.
Se no dopo non riesco a viaggiare.
Ha detto lei che vuole essere avvisata, se no non ti accoglie più. L'ha detto lei prima, che ce l'ha con te, che vuole essere avvisata.
Comunque, ti devo dire una cosa, no? Te la dico dopo.
Non ti ho rovinato l'amicizia.
Va bene.
Il figlio di Mosè, voglio dire, era...
Perché non l'ha circoncisa? Non risulta, non è che non l'abbia nevelata.
Lei ha circonciso la moglie, no?
Sì, perché lei ha intuito che era quello il problema.
Quindi voglio dire che lui non aveva questo essere, diciamo, cioè eccessivamente legato al rito, cioè... Mi sembrava che anche quando lui è difeso, non so, per esempio dal ebrei, così, cioè seguiva, non tanto di dire uccidiamo l'egiziano perché è egiziano, oppure perché, non so, voleva, cioè seguiva un certo suo stile di giustizia interiore. E tutto sommato lui...
Ma le immagini di Mosè?
Cioè non mi dà l'idea di fin quando lui non si non ha la protezione, non mi dà l'idea di un ebreo, quel senso lì.
Beh, ovvio perché viene presentato come
questa,
cristiano.
Ecco, e lui forse no, in qualche modo si
ma non è tanto anche. Perché è egiziano quello che dici te, il fatto di essere presentato come egiziano è coerente con il racconto del mito.
Sì.
Fino a quando invece non diventa.
Però fino a una certa età è stato adottato dalla madre, quindi forse aveva questa dualità. Così.
Molto probabilmente come personaggio deve essere stato un personaggio estremamente interessante, cioè ebreo, ma anche acculturato in Egitto,
cioè quindi
acculturato in Egitto, ma purtroppo su questi aspetti della persona di Mosè,
questo che mi ha fatto
nessuno
pensare
ci ha dato...
dentro il rito nero più fuori ma e neanche più dentro, nel senso che da una parte lui capisce di come il rito deve essere comunque l'espressione interiore.
Quindi questa istanza che è profetica,
vale.
Questa che stai dicendo tu, che il rito deve essere un'espressione, questa istanza che è di matrice profetica e che occupa tanta parte dei libri profetici della Bibbia, è presente nell'immagine di Mosè precisamente perché l'immagine di Mosè che abbiamo adesso dei libri biblici ha più facce, una così profetica, una più sacerdotale, quindi rituale, perché le tradizioni che stanno dietro al testo attuale, prima della scrittura attuale della Bibbia, sono varie e sono confluite poi insieme alla fine, al momento della scrittura, ma alle spalle, prima dello scritto, ci stanno varie tradizioni su Mosè, come anche sui patriarchi, che sono alcune di matrice sacerdotale e quindi hanno quelle caratteristiche di particolare attenzione al rito, alla liturgia, al sabato, il primo racconto della creazione, no? Altre invece, come il secondo racconto della creazione, il Genesi, hanno più una provenienza, quella di tipo profetico o sapienziale, che è un'altra corrente delle tradizioni bibliche prima degli scritti, che sono poi confluite, adesso non lo notiamo più se non siamo degli specialisti, nel testo attuale rifuso definitivamente, però ci sono presenti queste sfumature. Ecco perché talora Mosè ci appare più una figura profetica, talora ci appare più una figura legislativa, un legislatore, un fondatore, non so, delle religioni, dell'alleanza. I comandamenti sono già più una legislazione profetica di contenuto, tranne alcune formulazioni del primo, cioè del terzo, il sabato. Ma dentro il codice dell'alleanza successivo ai 10 comandamenti, quello dei capitoli dopo, ci sono un sacco di disposizioni sacerdotali. Per esempio, come deve essere fatta l'arca, come deve essere fatto. È ancora nell'Esodo, c'è anche poi anche nei numeri questo corpo legislativo un po' arricchito. Però questo deriva dal fatto che dietro i nostri scritti attuali ci stanno tradizioni polimorfe, cioè di tipo e di matrice diversa, che sono poi confluite nello scritto e quindi ogni tanto emerge una sfumatura, emerge l'altra, secondo della nostra sensibilità.
A me è una cosa che mi è piaciuta, questo discorso di... cioè, che non è una cosa esteriore, cioè sembra di una persona che vive molto la sua interiorità. Mi ha dato questa impressione qua.
Ma in effetti... come lo presenta la Bibbia, Mosè è una grande personalità spirituale, cioè ha una grande spiritualità, come lo presenta non solo l'Esodo, ma anche i numeri Levitico e Deuteronomio, soprattutto Deuteronomio e numeri, ancora più che in Esodo per certi aspetti. Ma ti ripeto, perché dietro ci stanno le tradizioni che hanno considerato Mosè il proprio leader, per esempio i profeti, che verranno dopo, considereranno Mosè il proprio... e loro saranno nient'altro che i discepoli di Mosè, o si concepiranno come i discepoli di Mosè, anzi presenteranno Mosè come il primo profeta.
C'è questa cosa del liberatore, no?
Il liberatore, il fondatore del decalogo, sì. Il curatore del popolo come aspetti etici, morali, della politica, dell'economia, no? Sono presentissimi nel codice d'alleanza e presentissimi nei corpi degli scritti profetici, quindi la parentela, no? Altre volte invece Mosè appare più con certi connotati sacerdotali, per esempio non avendolo potuto far diventare sacerdote nonostante tutto, le tradizioni sacerdotali hanno detto che lui è di origine sacerdotale. Ti ricordi il primo racconto che abbiamo letto? Dice un uomo della famiglia di Levi,
sì.
Andò a cercare una figlia di Levi, secondo la generazione sacerdotale, un uomo della tribù di Levi deve sposare un altro della tribù di Levi, che sono le leggi sacerdotali successive, la tribù dei sacerdoti. Oppure, non avendolo potuto fare essere sacerdote, non lo so, come movimenti, perché c'era tutta la tradizione invece di altro tipo, gli hanno messo vicino le tradizioni sacerdotali un fratello, Aronne, che è il capostipite della classe sacerdotale secondo...
È considerato proprio fratello?
Sì, nella Bibbia sì, precisamente collegato con figlio di Levi, della famiglia di Levi, della tribù di Levi, Mosè stesso, no? Quindi fratello Aronne.
Sì.
Però vedi, c'è dietro quest'origine molto antica dei testi scritti all'epoca della tradizione orale, quindi molto prima, che ha più matrici di provenienza, più centri di formazione che sono poi confluiti. Ecco perché ci sono un po' queste figure diverse, tra cui quella di tipo più profetico che sacerdotale, come sottolineavi te.
Amici.
Ma Mosè è una figura estremamente interessante come figura, come viene presentata anche proprio come credente, come personaggio, come spiritualità.
Cioè, però ha queste sfaccettature, che mentre lo guardi, fin quando non ha la vocazione, non è ebreo nel senso lato del termine, cioè, sembra che arriva questa sua...
Non è ebreo nel senso sacerdotale del termine, perché ad esempio la prima comparsa pubblica è in difesa di un ebreo. Per esempio il primo episodio lì è uccide l'egiziano in difesa di un ebreo. Il secondo è in difesa di un ebreo da un altro ebreo.
Più un istinto di giustizia interiore che di parte, mi ha dato l'impressione. Cioè,
sì, la caratteristica dell'educazione profetica è quella lì.
Cioè, per cui sembra che prenda a cuore il popolo, non tanto perché è ebreo. Cioè, quanto perché
sì, per esempio quando si mette contro l'altro ebreo, per esempio quando si mette contro i pastori madianiti,
e anche lì quando dice quando c'erano i due ebrei che litigavano, no?
O le ragazze di Madian che sono
le madianite non sono considerate ebrei.
Se è vero che lo suocero è diventato suocero di Mosè, sì, chiaramente entra nel clan.
Però voglio dire,
prima di Mosè, ma Madian è un termine di una regione.
Cioè, quindi gli ebrei non erano tutti, diciamo, in Egitto?
Pare proprio di no. Le matrici, almeno del popolo che nasce al Sinai,
cioè, quindi probabilmente
non sono solo dei discendenti dei patriarchi. Per esempio, sto clan madianita,
che ha
Mosè,
delle origini...
Solo che la Bibbia cerca di collegare l'uno all'altro.
Gli
avventi, per esempio,
non
è un'ipotesi, non si capisce, ma il sacerdote di Madian, insomma, questa è un'ipotesi perché la Bibbia non le dice.
Una di queste aggiustature è tipo quelle lì.
Però quando la Bibbia dice che ad esempio sto Pietro è suocero di, cioè per via della moglie entra nel clan e lui entra nel suo clan, significa mettere insieme i madianiti, un clan madianita e Mosè, o il capo fondatore di questo popolo. Ma poi altrove nell'Esodo, tra gli elenchi nei numeri, si chiamano numeri quel libro perché sono gli elenchi di tutti, no? Usciti dall'Egitto, ci sono anche lì dei clan che sono non ebrei, cioè non discendenti dai patriarchi, non ebrei in questo senso.
Non delle 12 tribù ebrei,
anche le 12 tribù sono successive al Sinai.
Ma in realtà le divisioni dei 12 fratelli, queste cose qua, è vero, sì, è vero.
Il farle risalire ai 12 fratelli è il mettere insieme le traduzioni dell'Esodo con le traduzioni dei patriarchi, di modo che, ad esempio, l'entrata nella terra dopo l'Esodo venga giustificata giuridicamente, e Giosuè, successore, venga giustificata giuridicamente tramite l'ascendenza patriarcale.
Sì, quindi allora può essere che il fratello
era, si erano questa terra era stata promessa ad Abramo, dunque la nostra. Per giustificare ad esempio l'insediamento si sono recuperate poi tutte le tradizioni patriarcali
sì.
Questo è molto probabile che sia stata l'origine lontana prima degli scritti, per cui che il nucleo fondante di Israele al Sinai fossero tutti discendenti dei patriarchi è discutibile.
Quindi sta cosa anche di questa pretesa a volte cioè, come si chiama? Salvezza solo degli ebrei, quando gli ebrei almeno dicevano, no, che aspettavano il Messia, era relativa, perché nel frattempo si erano potuto inserire anche persone non discendenti.
È stato successivamente che è nato l'esclusivismo del popolo eletto.
Perché in effetti se
è
così,
stato dopo il ritorno dall'esilio che si è imprudita questa cosa.
Perché altrimenti, come dici tu, in questo periodo
dalle origini non è chiaro. Non è chiaro che fosse una cosa l'appartenenza all'Israele dell'Esodo, che fosse una cosa esclusiva, mentre poi è diventato così. Per esempio il ritorno dall'esilio è chiaro nei libri biblici che ci fu una specie di pulizia etnica, come la chiamiamo noi oggi, al ritorno dall'esilio.
Ciao. Anche loro hanno i nomi ebrei.
Sì?
Lui è Emanuele, non è Emilio, è Miriam.
Sì, sì, sono tutti due ebrei.
Che volevamo quasi chiamarla Maria, poi dopo quando abbiamo saputo che l'origine ebrea era Miriam, abbiamo messo Miriam.
Maria l'italianizzazione,
infatti,
che viene poi dalla forma aramaica Mariam.
In effetti c'è la sorella di Mosè che viene scritta Miriam, mentre Maria viene scritta Maria.
Ma per la traslitterazione dall'aramaico, perché in ebraico è Miriam, in aramaico è Mariam.
Sì.
Traslitterata Maria.
Però alla fine, anche perché mio marito aveva una zia che si chiamava Maria Gabanini, ogni tanto ci telefonavano, perché questa qui è una che aveva un sacco di debiti. Poi ci telefonavano, ma voi siete i Gabanini, quelli lì che dovete pagarci, capito, queste cose qua. Ed è un po' famosa questa tipa per i debiti, insomma. Allora dice, se questa qui si porta sta... Cioè lui restava molto male, pensava che se mi sarebbe chiamata Maria Gabanini.
Allora Miriam.
Quando abbiamo guardato nei nostri nomi per tutte queste cose, così alla fine abbiamo trovato questo Miriam, dice dai, allora Miriam. Aveva paura che gli chiedessi.
Suona anche bene, dai, Miriam è suona anche bene.
Però voleva finire di chiamarla Mariam.
Mariam è l'aramaico, è lo stesso nome, sì, in aramaico.
Mi piace molto anche come suona.
Mariam. Che poi lo sai cosa significa, sì.
Ma io qualcuno ho sentito dire quello di Saporilla, qualcuno invece dice amata, vuol dire...
Vuol dire signora.
Ah, proprio signora vuol dire. Allora non era
principessa. Mar in aramaico è principe. Sarebbe principessa, oppure signora nel senso latino, che vuol dire donna, donna eccezionale.
Qualcuno mi aveva detto che voleva dire anche amata da Dio, no, l'ha detto, sai che dice dei nomi. Si vede che invece non si sono.
Amata da Dio è l'appellativo dato da Luca, che carito meno, pieno di grazia, vuol dire amata da Dio. Dato a Maria di Nazareth.
Sì.
Ave Maria, piena di grazia, traduciamo noi, significa
sì,
amata da Dio.
Allora può darsi che sia nato da questa cosa.
È un soprannome dato a Maria di Nazareth,
sì,
da Luca.
Sì, adesso gliela racconteremo, sarà felice lei. Allora, quindi, la città di Castagno non gli aggrada.
C'è un problema di data per loro, che il 21 sono impegnati, sarebbe il 21, c'è un problema di data che loro sono impegnati e adesso spostare... Tu, perché diceva che tu ci li hai contrattati un po'. Ho un problema, sì, dopo.
Piero adesso mi stava dicendo che...
E comunque si parla con qualcuno, se no se ne spostare c'è qualche problema.
E parlando con lui, ma mi pare che...
Diceva di lasciare.
Adesso diceva di lasciare. Dipendeva un po' da Ornella.
Però, se c'era qualcuno qui, quindi.
Ecco, però Ornella ha detto che veniva sul lugar che viene prima anche noi, gli diamo una mano a preparare, quindi pare che...
Ehi, Sara! Ciao! Simo! Sei diventata sempre più grande? Cresci il suo, eh? Ah, mamma mia! Allora, siamo andati in... classe.
Piccolo grande uomo.
Gimmo.
Allora, tra l'altro, l'unica data lì è
quella.
Gim. Ciao, montagna. Grazie, ciao.
Abbiamo una proposta così. Ti interessa ancora?
No.
Era ancora acceso? Oh, signor.